Antonio mi ha ricordato, mi ha fatto andare indietro di 15 anni, è vero Antonio? Ci siamo persi per 25 anni, dopo ci siamo rivisti dopo 15 anni in Kosovo, ma se ricordo bene tu non sei stato tutto il mese, vero? Tutto il mese a Prizren. È stata un'esperienza bella ma anche drammatica, quella via Kukes. Il pullman lì non abbiamo fiatato, non abbiamo detto una parola. Era veramente molto molto pericoloso. Fa davvero, sono commosso di vedere il fratello Antonio, che da tanto tempo non vedevo. Allora, torniamo al nostro libro dell'Apocalisse. E voglio subito dire alla Chiesa che, finito di trattare i capitoli 14 e 15, mi fermerò per lasciare spazio ad altri fratelli che hanno il ministero della predicazione. Mi dispiace tantissimo che sia soltanto io, da qualche mese, che prendo la parola da questo pulpito. Così, nel frattempo, spero al più presto di darvi anche la seconda dispensa, in attesa di terminare anche la terza dispensa sull'Apocalisse. E come vi dicevo l'altra volta, non stiamo dicendo ovviamente tutto quello che, che il Signore mi sta dicendo di questo libro, perché è davvero è una miniera di grandi rivelazioni, grande contenuto spirituale. Spero che chi ha preso la dispensa possa leggerla, così che possa addentrarsi maggiormente in questo libro davvero difficile, ma anche molto molto importante. In questi due capitoli, che costituiscono un tutt'uno nella rivelazione dell'Apocalisse, abbiamo sette principali visioni. E sono visioni che Giovanni riceve prima che inizino le sette coppe con cui si conclude l'ira di Dio. Allora, prima che la prima coppa venga versata e crea dei danni enormi sulla terra e sulle persone, il Signore dà a Giovanni, lo Spirito Santo dà a Giovanni delle visioni. Sono sette principali visioni. Se leggete con attenzione questi due capitoli, troverete che almeno sei volte c'è una frase che diciamo da inizio ogni volta alla visione. Poi vidi. Ecco, sono delle visioni, sono delle rivelazioni che Giovanni riceve. E questo è davvero molto molto interessante. Allora, leggiamo questa sera i primi cinque versi, la prima visione che Giovanni riceve, ripeto, prima che le sette coppe vengano versate sulla terra. Poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla fronte. Udì una voce dal cielo simile a un fragore di grandi acque e al rumore di un forte tuono. La voce che udì era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe. Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. Nessuno poteva imparare il cantico se non i 144.000 che sono stati riscattati dalla terra. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizia a Dio e all'agnello. Nella bocca loro non è stata trovata menzogna, sono irreprensibili. Allora, vedrete man mano che commenteremo questi due capitoli, che non sono facili da interpretare, da raccogliere il significato preciso, e nello stesso tempo non hanno un ordine storico-cronologico. Cioè gli eventi non sono stati ispirati a Giovanni in modo cronologico. Però quello che Giovanni scrive è quello che Giovanni riceve in modo cronologico, anche se gli eventi non lo sono. Quindi è una cosa questa molto molto importante. Quindi abbiamo delle difficoltà per sei volte, allora voglio ripetere, abbiamo questa, questa frase: poi vidi. Giovanni che viene portato a vedere delle cose davvero molto molto importanti. Allora guardate, fratelli, la prima parolina che abbiamo qui è poi. Quando troviamo questa parolina è interessante collegarla con quello che è scritto precedentemente. Che cosa troviamo qui? È un contrasto, notate, fra il capitolo 13 e l'inizio del capitolo 14. Nel capitolo 13 noi abbiamo visto il regno mondiale dell'Anticristo che viene aiutato, viene caldeggiato, viene spinto dal falso profeta. Questo Anticristo, come abbiamo visto, è che riceverà autorità, potenza, regno da Satana e regnerà, abbiamo letto nel versetto 7 del capitolo 13, su tutto il mondo, tribù, popoli, nazioni, lingue, e abbiamo visto anche il modo attraverso il quale questo essere malefico regnerà su tutto il mondo. Quindi abbiamo questa visione del regno dell'Anticristo nel capitolo 13, mentre nel capitolo 14 abbiamo la visione del Signore Gesù che insieme ai suoi servi guardai e vidi. Che cosa ha visto Giovanni? Ha visto qualcosa che succede nel cielo di grandemente gioioso. E quindi se nel capitolo 13 tutto il capitolo ci parla di tristezza, ci parla di guerre, ci parla di morte, ci parla di dispotismo da parte di questo anticristo, dal capitolo 14 noi abbiamo invece la gioia di sapere che è il Signore che sta guidando i suoi servi. Abbiamo dei cantici di gioia. Quindi Satana e i suoi servi nel capitolo 13. Capitolo 14, Gesù e i suoi servi. Abbiamo nel capitolo 13 il regno mondiale di Satana che durerà poco tempo. Durerà soltanto 3 anni e mezzo, 42 mesi. Dopodiché tutto finirà. Dal capitolo 14, il Signore che insieme ai suoi servi ha un regno che non finisce mai, ha un regno eterno. Allora è vero che ci saranno dei grandi problemi, catastrofe veramente grandi, ma è vero anche che coloro i quali si convertiranno in questo periodo della grande tribolazione sapranno che la loro prospettiva si protrae nell'eternità. Allora guardiamo questa visione. Abbiamo allora incontrato, notate, che abbiamo Gesù con i 144.000. I 144.000, se vi ricordate, li abbiamo già incontrati nel capitolo 7 dell'Apocalisse. E in questo capitolo 7, andiamo un attimo per collegarci, confrontare questi due passi, in questo capitolo 7 abbiamo visto la visione che il Signore dà a Giovanni di questi 144.000 ebrei che si trovano sulla terra. A differenza di quanto, sapete, la famosa setta vuole far credere, i 144.000 sono sulla terra. Dice all'inizio, proprio nel versetto 2 del leggiamo dal versetto 1 del capitolo 7: dopo questo vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiassero sulla terra né sopra il mare né sugli alberi. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sole avanti, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo: non danneggiate la terra né il mare né gli alberi alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. E poi il resto fa vedere chi sono queste persone. Quindi vediamo una visione sulla terra, e qui vengono visti come i servi di Dio che sono stati risparmiati, che sono stati protetti da Dio durante proprio la fine della grande tribolazione. Servi che vengono sigillate dal Signore, e che saranno anche le persone che porteranno il Vangelo del Regno in ogni parte del mondo, fratelli. È interessante questo. Nel capitolo 24 di Matteo, versetto 14, vi ricordate quando Gesù risponde alle domande, o alla domanda articolata in tre parti dei suoi discepoli, Gesù parla della caduta del Tempio, poi parla della grande tribolazione e poi parla della fine di ogni cosa. E nel versetto 14 dice: quando questo Evangelo sarà predicato in tutto il mondo, l'Evangelo del Regno, dice, allora verrà la fine. Sarà sempre l'Evangelo che avrà come centro il Signore Gesù Cristo, la sua opera per gli uomini. Ma un Vangelo che, accettando il quale, le persone che crederanno entreranno nel millennio per governare 1000 anni col Signore. Quando avremo la possibilità di meditare il capitolo 20 dell'Apocalisse, vedremo che coloro i quali regneranno con Cristo sono tutti quelli che partecipano alla prima risurrezione. E la prima risurrezione sarà in tre fasi: il Signore Gesù, la Chiesa e tutti coloro che si convertiranno e poi moriranno durante la grande tribolazione. Queste avranno un ruolo grande, determinante. Voglio farvi leggere ancora, tornando al capitolo 7 di Apocalisse, dal versetto 9. Notate, fratelli, la grande folla che vogliono farci credere che si trovi sulla terra, in realtà si trova nel cielo. Guardate cosa dice la parola di Dio. Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano. E gridavano a gran voce dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli erano in piedi intorno al trono, gli anziani e le quattro creature viventi. Essi si prostrarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen. Al nostro Dio la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza nei secoli dei secoli. Poi uno degli anziani, notate, mi rivolse la parola dicendomi: chi sono queste persone vestite di bianco e da dove sono venute? Io gli risposi: Signore mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Allora notate, straordinario, il lavoro che faranno, la predicazione che porteranno questi 144.000. Nel capitolo 14 i 144.000 sono visti nel cielo. Interessante questo. Sono visti nel cielo. E notate, versetto 3, essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti alle quattro creature viventi e davanti agli anziani, cioè i 24 anziani. Dov'è il trono del Signore? Il trono del Signore è nel cielo. Allora ecco una chiave che dobbiamo tenere sempre presente: la Bibbia si spiega con la Bibbia, con la parola di Dio. E vediamolo un attimo, anche se conosciamo. Nel profeta Isaia, capitolo 66, e poi la stessa verità viene ripetuta nel Vangelo di Matteo, Matteo capitolo 5. Matteo, Isaia 66, versetto 1. Così parla il Signore: il cielo è il mio trono, e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa potreste costruirmi? Quale potrebbe essere il luogo del mio riposo? E la stessa verità, ripeto, viene ripetuta, lo leggiamo in Matteo capitolo 5, versetti 34 e 35. Matteo 5, 34 e 35. È Gesù che parla in questo messaggio della montagna: ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. E quando noi apriamo l'Apocalisse, vi ricordate nel capitolo 4, la prima cosa che Giovanni vede è un trono. Capitolo 4, versetto 4, se ricordo bene. E su quel trono c'è il Signore. E in tutto il capitolo 4, per almeno 11 volte, viene parlato del trono di Dio che si trova nel cielo. Poi è interessante che abbiamo visto qui nel capitolo 14, non soltanto davanti al trono, ma anche davanti alle quattro creature viventi. E le quattro creature viventi noi le troviamo ancora una volta nel capitolo 4 dell'Apocalisse, che sono nel cielo e che simboleggiano, se voi vi ricordate, l'onniscienza del Signore, perché hanno occhi davanti, di dietro, all'intorno e di dentro, l'onniscienza di Dio. E sempre sono presenti queste quattro creature viventi in riferimento ai giudizi. Infatti, quando si aprirà, sarà versata l'ultima coppa, sarà ancora una creatura vivente che dirà: iniziamo. E sono sempre in relazione all'adorazione. E qui, in questo passo, del versetto 3 del capitolo 14, è la quattordicesima volta che queste quattro creature viventi vengono menzionate. E poi agli anziani. E anche gli anziani, li abbiamo visti nel capitolo 4 dell'Apocalisse, che abbiamo già meditato un po' di tempo fa. Allora, guardate, fratelli, la visione dei 144.000 nel capitolo 7 è sulla terra e portano avanti un servizio di predicazione, portano avanti un servizio di testimonianza in tutto il mondo. Non soltanto loro, è vero? Perché in Isaia capitolo 2 sappiamo che il mondo andrà anche a Gerusalemme per ascoltare la parola di Dio. Questo è molto, molto interessante. Invece qui nel capitolo 14 queste persone si trovano nel cielo. E guardate, fratelli, guardate le caratteristiche di questi 144.000. Le caratteristiche. Prima di tutto, abbiamo letto nel versetto 1, Giovanni vede che questi uomini, questi ebrei, questi servi speciali del Signore hanno sulla fronte il nome di Dio Padre e il nome del Signore Gesù. Guardate, fratelli, è molto interessante questo, sapete perché? Perché la vita di una persona dipende da un sigillo, da un suggello, se volete. Non c'è una via di mezzo. O l'uomo sarà marchiato, come abbiamo visto nel capitolo 13, del marchio della bestia, o contrariamente a chi ha creduto avrà il sigillo dello Spirito Santo. E solo Dio conosce. Guardate, qui non si tratta di religione, qui non si tratta di appartenere ad una chiesa, una bella chiesa evangelica, qui non si tratta di appartenere ad un pastore, qui si tratta se abbiamo o no il sigillo dello Spirito Santo, il nome del Signore dentro di noi. Questa fa la differenza, solo questo. Quando il Signore tornerà, quando Gesù tornerà, o quando Gesù risusciterà i credenti alla Chiesa, saranno risuscitati soltanto coloro che avranno il sigillo dello Spirito Santo. E saranno cambiati sulla terra per andare in cielo solo quelli che hanno il sigillo dello Spirito Santo. Gli altri no. E noi non sappiamo chi sono. Noi non conosciamo i cuori, noi non sappiamo cosa c'è nel cuore di tutti noi. Ma una cosa è certa: Dio non può sbagliare. Dio conosce chi sono coloro che hanno il sigillo dello Spirito Santo, e Dio conosce chi sono coloro che non ce l'hanno, e che quando Gesù tornerà per tirar via la Chiesa dalla terra dovranno prendere il marchio della bestia. E il marchio della bestia vuol dire appartenere per sempre alla bestia, all'anticristo, a Satana. E il destino di questi, come scritto nel capitolo 19, versetto 20, nel capitolo 20, versetto 10, sarà lo stagno di fuoco di zolfo. E come scritto anche nel capitolo 25, versetto 41 di Matteo, quando Gesù dirà a quelli della sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per Satana e per i suoi angeli. Ciò che fa la differenza non è avere un papà credente. Ciò che fa la differenza non è avere un papà che dà una buona testimonianza. Ciò che fa la differenza non è avere una bella chiesa. Ciò che fa la differenza non è frequentare sempre una chiesa. Questo è un problema dei figli dei credenti, soprattutto. E poi abbiamo delle sorprese nel tempo, è vero? Quello che fa la differenza è soltanto un sigillo. Che sigillo abbiamo? Questi 144.000 avevano il nome di Dio, il nome del Signore Gesù, sulla loro fronte. Venite, anche se lo conosciamo, nell'Epistola agli Efesini, dove viene parlato di questo sigillo. Due volte è parlato nella Scrittura del sigillo dello Spirito Santo. In Efesini, in modo particolare, nel versetto, capitolo primo, versetti 13 e 14, perché sono i versi che ci fanno vedere come si arriva alla vita eterna e quella che è la promessa di Dio che è fedele. E questo è davvero molto bello. Versetto 13 viene detto: in Lui, cioè in Cristo, voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, che era stato promesso, il quale è pegno, è l'anticipo, è la caparra della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria. Vedete cosa ha fatto il Signore? Noi abbiamo creduto, abbiamo ascoltato, abbiamo dato credito alla voce del Signore, gli abbiamo dato fiducia. Il Signore da canto suo cosa ha fatto? Ci ha messo un timbro. Questo appartiene a me e nessuno me lo può togliere. E questo è molto bello, fratelli. Questo è straordinario. Mi piace questo primo verso del capitolo 14. È vero? Che avevano il suo nome, cioè il nome del Signore Gesù, dell'agnello, e il nome di suo padre scritto sulla fronte. Sulla fronte. Se il marchio della bestia vuol dire morte, infamia, infamia eterna, come dice Daniele capitolo 12, versetto 2, infamia eterna. Il sigillo dello Spirito Santo vuol dire vita, vuol dire eternità col Signore. E questo è davvero molto molto bello. Allora, la prima caratteristica che vediamo di questi 144.000 è che sono dei credenti. Sono veramente credenti. non ce lo dobbiamo immaginare, perché la scrittura stessa ci fa vedere che appartengono al Signore. Hanno il nome del Signore, il nome di Dio Padre, il nome del Signore Gesù, scritto sulla fronte. In secondo luogo, vediamo che questi 144.000 hanno la gioia nel cuore. Fratelli, non può essere altrimenti. Abbiamo detto ieri qualcosa nei corsi che abbiamo avuto qui, parlando di una delle chiavi di interpretazione biblica molto importante. Abbiamo parlato della gioia, è vero? E abbiamo ricordato quando è stato da noi il fratello Omar Struppiana, vi ricordate, una domenica ha parlato della gioia. Non è una gioia che viene dal mondo, non è una gioia stampata col sorriso sulla bocca e poi magari abbiamo la tristezza nel cuore. Non è questa gioia, è la gioia che dà lo Spirito Santo. L'abbiamo letto ieri, leggiamolo ancora. Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 6. Sabato con i giovani vedremo qualcosa in più, è vero, sulla gioia. Ma questo verso è proprio bello, straordinario, perché ci fa vedere come questi credenti che hanno ricevuto la parola, l'hanno ricevuta non come noi oggi, ascoltiamo, capiamo, confessiamo i nostri peccati, il Signore ci salva e stiamo tutti bene. No, questi credenti non è stato così. Questi credenti sono passati per la sofferenza, hanno passato i guai. E dice questo versetto 6 del capitolo 1 di Tessalonicesi, guardate fratelli, voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, ma con la gioia che dà lo Spirito Santo. Non è una gioia nel sapere che guadagniamo 10.000 euro al mese. Non è la gioia nel sapere che stiamo bene fisicamente. Non è la gioia di sapere che ci sta dando un bambino il Signore. Queste sono gioie che passano. Anzi, sono gioie che a volte sono cambiate in tristezza. Sapete quante volte queste gioie diventano tristezza? E come Giobbe a volte dobbiamo maledire il giorno che abbiamo ricevuto qualcosa. Chi si ricorda dove è cambiata la tristezza in gioia? L'abbiamo letto con i giovani. Sapete dove è scritto? Proverbi capitolo 13. Guardate, fratelli. Anche Giovanni sì lo dice. Però, guardate. Proverbi capitolo 13. Lo ha citato, se ricordo bene, Leonardo. Capitolo 14, versetto 13, di Proverbi. L'ho citato lei con i giovani. Questo verso è molto interessante. Versetto 13 di Proverbi 14. Anche ridendo il cuore può essere triste e la gioia può finire in dolore. Quante volte, è vero? Che bel lavoro abbiamo ricevuto e tutti quanti siamo contenti. Poi passa qualche anno e ci troviamo disoccupati e ci abbattiamo, diventiamo depressi. Perché? Perché è una gioia terrena e le gioie terrene non sono garanzia. La gioia che dà lo Spirito Santo, anche quando il lavoro non c'è più e ci fa piangere, non ci toglie la gioia del cuore. Ed è bello vedere questi 144.000 che stanno cantando. E stanno cantando un canto che solo loro possono cantare. Sono nel cielo e cantano. È molto bello, dice il versetto terzo, dice, essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono. Cantavano, c'è la gioia. Cantavano. Ed è bello, dice versetto 2, udì una voce dal cielo simile a un fragore di grandi acque e al rumore di un forte tuono, e la voce che udì era come un suono prodotto da arpisti che suonavano le loro arpe. Essi cantavano un cantico nuovo. Vedete come la parola di Dio è strettamente legata alla gioia. Quando la scrittura parla qui di acque, di grandi acque, il fragore di grandi acque e un forte tuono, spesso queste due similitudini sono in relazione alla parola di Dio. Nel Salmo 29 è proprio scritto così, i versetti 3 e 4, potete leggerli, è proprio scritto che la parola dell'Eterno è come grandi acque, è come un forte tuono. La parola di Dio è strettamente legata alla gioia. Volete vedere un credente triste? L'abbiamo detto ieri. che non dice mai niente, non ha mai niente da dire, non ha mai niente da fare. Guardate, sempre si lamenta sempre, è sempre triste, non va mai niente bene. È un credente, abbiamo detto ieri, nel cui cuore non c'è l'abbondanza della parola di Dio. Perché se c'è la parola di Dio c'è la gioia. L'abbiamo detto ieri, vi ricordate? È la parola di Dio nel cuore che dà gioia. Perché la parola di Dio non è un libro, è la potenza dello Spirito Santo. E quando questa parola viene accolta, viene vissuta, viene meditata, abbiamo letto ieri nel capitolo primo di Giosuè, versetto 8, medita il libro della legge tutti i giorni, notte e giorno, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese. Che impresa aveva Giosuè davanti a sé? Aveva davanti il Giordano in piena. C'era il pericolo, c'era la paura, c'erano i nemici dall'altra parte. Ma se c'è la parola nel cuore, ha detto il Signore, allora stai sicuro che tu avrai la vittoria. La parola nel cuore ci dà la vittoria su tutto, anche sulle sofferenze. Questi 144.000 cantavano davanti al Signore, avevano il nome del Signore sulla fronte, avevano la parola e potevano cantare. E solo loro potevano cantare. Non tutti possono cantare. Tutti abbiamo cantato stasera. Ma c'è chi ha cantato con gioia e c'è chi ha cantato perché si canta. Si deve cantare. E questa è la differenza. Che bello, fratelli. Quando c'è la parola nel cuore, quando ogni giorno si medita, si studia questa parola. E sapete una cosa? Quando si studia la parola di Dio, il tempo è sempre poco. Io sono in pensione ormai da 6 anni, e grazie al Signore dedico un po' di tempo per lo studio della parola di Dio, però non ho mai tempo, è sempre poco. Eppure prima lavoravo, adesso è sempre poco, non riesco a fare tutto, perché quando si sta davanti alla parola si sta davanti ad un tesoro che non si finisce mai e il tempo diventa sempre poco. Guardate queste caratteristiche: la parola sulla fronte, il nome del Signore sulla fronte, la parola di Dio, la gioia nel cuore di queste persone. E poi che cosa vediamo ancora in queste persone? Sono persone, abbiamo letto qui, che hanno vissuto nella purezza. È bello questo, fratelli. Abbiamo letto nel versetto 5, essi sono quelli che non si sono contaminati con donna, poiché sono vergini. Io non so se qui vuole dire che non si sono mai sposati, che hanno mantenuto la verginità nel senso fisico, sessuale del termine, non lo so. Ma una cosa è certa, che se la scrittura ne parla, vuol dire che queste persone non sono state sedotte dalla fornicazione. Uno dei problemi più grossi oggi fra i giovani, e non solo fra i giovani, è proprio la sessualità. Lì che Satana batte di più, sapete perché? Volete vedere quando una ragazza comincia a cambiare il suo modo di vestire? Guardatela, è tutta seria, tutta carina, poi ad un certo punto comincia a vestire in maniera strana, estrosa. È successo qualcosa. Volete vedere una persona che piano piano si allontana dalla comunione fraterna? È una persona che ha il cuore che non è più puro e prova vergogna, non riesce più a stare con i credenti, non riesce a stare alla presenza del Signore, si è contaminata. C'è qualcosa che non va. E quando i giovani vorrebbero avere dei rapporti con qualcuno, a scuola vedono altri giovani che si sbacciucciano con un ragazzino, con una ragazzina, e vorrebbero avere anche loro questo. Allora ecco che l'Evangelo diventa stretto, diventa pesante. Diventa qualcosa che non permette loro di potersi sfogare come vogliono. Perché? Perché una volta caduti in questo peccato c'è un marchio che rimane. E dice nel capitolo 7 di Prima Corinzi: chi commette fornicazione pecca contro il proprio corpo. C'è qualcosa che non si dimentica più. Ha lasciato un segno dentro che altri non sanno. Ma chi l'ha commesso sa che c'è qualcosa che non va più bene. Ma c'è il perdono. Se c'è successo, e c'è veramente il ravvedimento, c'è il perdono da parte del Signore. Guai a noi se no, se non ci fosse il perdono del Signore, saremmo davvero tutti fritti, non avremmo nessuna speranza. E questi 144.000, dice qui la scrittura, sono persone che hanno vissuto la purezza. Non si sono lasciati contaminare, sedurre dal mondo fisico, sessuale, la fornicazione, l'adulterio, dalla pornografia, da tutta questa grande pubblicità che vediamo in ogni modo. Diceva proprio mia moglie ieri, dice, ma non capisco perché si fa la pubblicità del profumo e c'è una donna nuda. Si fa la pubblicità delle gomme, della macchina e c'è la donna nuda. Adesso anche gli uomini nudi. Ma com'è possibile questo? E i nostri occhi, che sono delle telecamere che incamerano proprio le immagini che rimangono dentro, sono catturati da queste cose. Questi 144.000 non si sono lasciati sedurre. Che bello quando leggiamo di Rebecca in Genesi 24, è vero, la prima caratteristica che viene detta di questa ragazza che poi divenne moglie di Isacco, era vergine, nessun uomo l'aveva conosciuta. È una cosa bella questa, è una cosa bella, c'è qualcosa di speciale dentro. Ma se questo è successo, come purtroppo sicuramente per molti di noi è successo, c'è il perdono del Signore, e grazie al Signore che possiamo ritornare ad essere puri e ad essere vergini da un punto di vista spirituale. Poi vediamo ancora qualcosa qui di molto interessante. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada, dice la seconda parte del versetto 4. E qui vediamo delle persone che camminano insieme al Signore, fedeli al Signore, la fedeltà. Che bello quando leggiamo nella scrittura di uomini che hanno camminato con Dio. È vero? Chi è stato il primo uomo che ha camminato con Dio? Enoch. E quando ha cominciato a camminare con Dio? Quando gli è nato il figlio. Che consapevolezza ha avuto nel cuore quest'uomo? Quando gli è nato il figlio Metusela, dice la scrittura, ha cominciato a camminare con Dio per 300 anni. E camminare con Dio vuol dire avere la consapevolezza che Dio è vicino a noi, che usiamo il nome del Signore per tutte le cose che facciamo, che dovunque andiamo, qualsiasi cosa facciamo, abbiamo il Signore vicino. Lui deve essere onorato, deve essere glorificato. E questo è davvero molto molto bello, vedere questi 144.000 che camminano con il Signore. E poi vediamo nel versetto 5 all'inizio, nella bocca loro non è stata trovata menzogna. Che bello, fratelli, la menzogna, le bugie, è vero? Sapete che la menzogna sarà uno dei peccati che porterà l'uomo all'inferno. Leggiamo nel capitolo 22 dell'Apocalisse, il versetto 15. Quanta poca importanza si dà alla menzogna. Una volta una persona ha chiamato, ha detto: fratello, stasera io non ci sono perché non sta bene un certo soggetto. Dopo, casualmente, sono stato costretto a fare una telefonata e quel soggetto non aveva sta febbre così alta. Ah, scusami, ho detto, stai tranquillo, non sono il medico di turno. La menzogna. Quando una persona dice le menzogne, perde di credibilità. È vero o no, fratelli? Perché ci devo credere ancora? Per quale ragione io ti devo credere ancora se tu mi hai detto delle menzogne? E ci sono delle menzogne che noi non conosciamo, ma che vengono dette. E sapete una cosa, fratelli? La menzogna è il modo di Satana per far morire le persone. È la strategia di Satana. Lo troviamo già in Genesi capitolo 3, è vero? Non è vero che succederà questo. Lo dice ai ragazzi oggi. vedi tutti questi predicatori, guarda che non è vero niente. E se voi fate una ricerca sulla menzogna, voi troverete che quasi sempre, per non dire sempre, dopo la menzogna segue la morte. Perché sono i due elementi strategici di Satana che voi troverete in Giovanni 8,44. Lui è omicida e usa la menzogna per far morire le persone. E come le sa dire le menzogne? E dice qui nel versetto 15, abbiamo detto nel capitolo 22 dell'Apocalisse, fuori i cani, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Ah, è una bugia, cosa vuoi che sia una bugia? Quante volte sentiamo i bambini dire le bugie e i genitori non fanno niente, anzi forse ridono. Come la sapete dire bene questa bugia a sto bambino? E nessuno fa niente. Ma questo è il viatico per andare verso la morte. La menzogna. E dice qui la scrittura, nella loro bocca non è stata fatta menzogna, sono irreprensibili. Una bocca pura. Mi sono soffermato studiando questo passo, che così in modo semplice, anche in modo stringato, lo sto portando a voi, sul capitolo 6 della profeta Isaia, vi ricordate? Quando Isaia vede la gloria del Signore Gesù, perché quella è la gloria del Signore Gesù, come è scritto in Giovanni 12, quando vede il Signore Gesù, gli dice, povero a me, sono perduto. Dopo aver detto 8 volte, povero a voi, dice, povero a me, sono perduto. E cosa fa il Signore? Fa in modo che venga preso un tizzone ardente sull'altare. E cosa fa questo tizzone? Cosa tocca? Gli tocca il cuore, vero? Noi avremmo detto il cuore. Gli tocca la bocca. Gesù cosa ha detto? Dalla bocca vengono fuori tutte le impurità, dal cuore. La bocca serve. Questi personaggi sono stati trovati veritieri. E viene detto, sono irreprensibili. Studiatelo la lingua. Guardate quante volte menzogne, maldicenze, parlare male delle persone. Com'è facile per noi. Studiate il capitolo 3 di Giacomo. Guardate un po' questa lingua che è alimentata dalla genna. Da questa fonte viene fuori la benedizione e la maledizione, dice Giacomo nel suo capitolo 3. Quale sarà, e termino, il risultato di tutto questo? Quale sarà il risultato di tutto questo? Lo abbiamo alla fine del versetto 4. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello. Primizie a Dio e all'agnello. Uomini, giovani, fedeli. La parola primizie, fratelli, non indica sempre, non ha sempre in sé il concetto di salvezza, ma spesso questa parola primizia è il concetto di qualità. È vero, quando le donne vanno a fare la spesa, a volte comprano la frutta, la primizia. Questo costa di più, perché è qualità. Qualità. Così impariamo da tutto questo. Ho tirato personalmente le somme. Così imparo io da un messaggio così, da un passo come questo? Ha voluto il Signore darmi soltanto un'informazione? Ha voluto soltanto dirmi che ci saranno degli uomini, degli ebrei, 144.000 persone che hanno queste caratteristiche e che diventeranno le primizie, la qualità al cospetto di Dio? No, a me non ha detto solo questo. A me il Signore ha detto in primo luogo che Dio non fa discriminazioni. A me il Signore ha detto che se noi vogliamo essere delle presenze qualitative in questo mondo, se noi vogliamo essere delle presenze qualitative all'interno del popolo di Dio, noi abbiamo bisogno di camminare nella purezza. Abbiamo bisogno che la parola di Dio porti gioia nel nostro cuore. Non è soltanto un'informazione quella che il Signore ci ha dato. Nel Signore non ci sono corsie preferenziali. È vero? Dio non fa discriminazioni. Voi sapete che ci sono a Milano delle corsie per i filobus, no? Dove possono passare i filobus, i taxi, e possono passare solo la polizia. C'è una corsia preferenziale. Nel Signore non c'è una corsia preferenziale. Nel Signore tutti i credenti sono uguali davanti a Lui. La distinzione la fa il Signore. Se siamo dei credenti di qualità o se siamo dei credenti tristi, senza la parola nel cuore, senza dare a Dio la ragione per cui ci ha salvati, il servizio, l'adorazione, l'essere interno di un corpo che porta avanti la sua funzione. I credenti che vivono la fedeltà nello zelo godranno delle benedizioni di Dio, altri no. Altri saranno destinati, seppure salvati, a vivere tristi per il resto della loro vita. E saranno così tristi, sapete perché? Perché vogliono vivere il mondo, ma non possono, perché sono credenti. Che tristezza. Ma ha detto una volta un credente, che me l'ha fatto fare di convertirmi, voleva vivere il mondo, ma non poteva. Tutto quello che doveva fare era di nascosto. Non possono vivere il Vangelo, la gioia di Dio, perché sono carnali. Che tristezza, fratelli. Una tristezza veramente triste, triste. Dio è amore, ma è anche giusto. Questo mi ha insegnato il Signore. Dio è amore, ma è anche giusto. E nella sua giustizia, Lui darà la sua benedizione a coloro i quali hanno zelo nella fedeltà e nel servizio. Non è uguale per tutti. I 144.000 ebrei hanno vissuto nella purezza del loro cuore e la purezza nella lingua. Noi possiamo essere la primizia del Signore, se lo vogliamo. Ma per essere primizie, persone qualitativamente diverse dalle altre, ci dobbiamo consacrare a Dio. Voglio farti questa domanda, fratello, poi termino, sorella. Quanto tempo dedichi per la lettura della parola di Dio e per la meditazione? Quanto tempo dedichi per la preghiera? Ieri abbiamo visto quattro livelli, abbiamo visto anche i quattro problemi che si presentano. Molti dicono non ho tempo. È triste sentire un credente che non ha tempo per leggere. Altri dicono quando leggo non capisco niente. Altri dicono ancora quando leggo subito dimentico quello che ho letto. E un credente giù, sapete cosa mi ha detto? Io non sono portato per studiare la Bibbia. Cioè come se studiare la Bibbia bisogna essere portati. Ma c'è tristezza, fratelli. La gioia viene soltanto nell'avere la parola di Cristo nel cuore abbondantemente. Come è scritto in Colossesi 3,16. Che il Signore possa farci portare a casa questo pensiero. Siamo dei credenti di qualità? O stiamo vivacchiando, almeno peggio, aspettando di morire e non aspettiamo il ritorno di Cristo? Che il Signore mi aiuti, fratelli, ad essere di quei credenti che portano qualità. Qualità in un corpo che si chiama Gesù Cristo. Amen.
Voglio chiedere a qualche fratello di concludere con una preghiera.